Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo della manovra, perché ci sono state le audizioni del Ministro dell'Economia Gualtieri in Commissione Bilancio di Camera e Senato, e poi oggi altre audizioni, mi riferisco per esempio all'Istat ma anche alla Banca d'Italia. Cerchiamo di fare il punto sulla manovra. Devo dire che l'Istat ha fatto notizia più che altro per la stima di Blangiardo, del presidente dell'Istat, da un lato sulle donne come più colpite dalla crisi dovuta al Covid, 470.000 occupate in meno, che a mio avviso fa anche il paio in qualche modo con l'altro dato, la natalità nel 2021 andrà sotto i 400.000 neonati. È chiaro che con le incertezze sul futuro economico, una scelta come quella di fare un figlio, che prevede appunto anche una visione di futuro, il futuro si è ristretto da un lato. Dall'altro non sfugge a nessuno che si sta questa crisi scaricando, come dice anche l'Istat, proprio su giovani da un lato e donne dall'altro. Di questo parleremo. Dopodiché ci occuperemo anche di un tema che io non voglio tornare sull'appello che ho fatto ieri, mi riferisco alla stagione invernale e alle preoccupazioni assolutamente condivisibili di tutti gli operatori del settore, quindi chi gestisce gli impianti, gli albergatori, i ristoratori, tutto quello che ruota attorno al, diciamo, al mondo invernale e al Natale, perché qui stiamo parlando soprattutto della possibilità nel periodo natalizio di andare sulle piste da sci. Ieri il Premier Conte l'ha escluso in maniera categorica, oggi vi sono state altre dichiarazioni. C'è il grosso tema, da un lato lo ha sollevato di nuovo oggi il presidente di Federalberghi, Bocca, dicendo attenzione, basta che almeno le chiusure siano coordinate a livello europeo. E l'Austria, ho visto, che dice sì, allora se volete che chiudiamo dateci però di storia l'80%. È ovvio che il tema, per quanto possibile, debba essere di carattere europeo. La Svizzera non c'entra, non è in Europa, ma con Francia, Austria, per evitare che cosa? Per evitare le fughe, intanto perché sarebbe corretto che in un'unica area economica vi fossero anche da questo punto di vista una non concorrenza scorretta tra paese e paese, ma poi perché tutto vogliamo vedere tranne che migliaia di persone che si dirigono in Austria o in Francia vanno lì a sciare e poi rientrano in Italia. Non so neanche se questo sarà possibile, a giudicare da quello che leggiamo di anticipazioni con di quello che dovrebbe essere il nuovo DPCM sostanzialmente sugli spostamenti durante il periodo natalizio. Però torneremo a parlare perché, ripeto, pur con tutta la comprensione, ahimè non è solo il settore invernale a essere penalizzato. Come dicevamo ieri, i ristoratori, i baristi e anche altri esercizi commerciali, ho fatto l'esempio delle città d'arte. Nelle città d'arte sono in ginocchio, sono penalizzati da mesi, anche perché in molti casi non hanno nemmeno avuto un po' di respiro come ha avuto il turismo, diciamo, montano e alpino durante l'estate, perché sono mancati tout court i turisti stranieri e soprattutto i big spender. Quindi per le città d'arte questo, cioè, non è che agosto abbia portato chissà che sollievo. Ne parleremo, e parleremo anche del bilancio e del piano soprattutto diffuso oggi da Enel e del futuro di Open Fiber, che è la rete dell'Enel. Il governo ieri ha chiesto con una lettera del ministro Gualtieri e del ministro Patonelli di accelerare sulla rete unica, visto il periodo di emergenza sanitaria e visto che questo consentirebbe anche di proporsi per i soldi del Recovery Fund, che sono, ricordiamo, sia per la parte rinnovabile che per la parte coesione, quindi infrastrutture, ma anche per la parte digitalizzazione dei vari paesi dell'Unione Europea. Quindi ne parleremo con il numero uno di Enel Starace alle 18:15. Per quello che riguarda invece i mercati, in questo momento c'è un rialzo netto a Milano, ma devo dire che è un rialzo generalizzato in Europa. Milano guadagna quasi il 2%, sopra i 22.000 punti, Parigi guadagna l'1,1, Francoforte l'1,20, Londra l'1,30, Dow Jones più 1,30%. Ci sono anche qui scommesse dei mercati su un, dopo le varie dichiarazioni delle case farmaceutiche coinvolte della ricerca del vaccino. Tutti puntano a livello di mercati su un arrivo dei vaccini prima del previsto, addirittura a fine dicembre, le prime somministrazioni e sicuramente a inizio dell'anno. Il FTSE MIB, faccio notare che con 22.000 punti è i massimi da febbraio. Allora uno può immaginare o che le borse stiano solo speculando, è un tema che abbiamo già affrontato le settimane scorse, oppure che i mercati, sarebbe più virtuoso e anche più sano, si stiano posizionando, quindi come spesso fanno quando, tra virgolette, lavorano bene, anticipando quelle che saranno poi sviluppi futuri. Nell'investimento finanziario borsistico il timing, come lo chiamano gli inglesi, è tutto, cioè il tempo in cui tu compri e il tempo in cui tu vendi è tutto, fa la differenza tra un guadagno e una perdita. E allora posizionarsi adesso rispetto a quello che dovrebbe capitare fra 2-3 mesi, cioè una ripresa dell'economia forte perché i vaccini mostreranno, diciamo, la luce in fondo al tunnel, se non è solo speculazione in questi giorni, è un indice che è ai livelli più alti da febbraio, cioè dal pre-Covid, e significa una scommessa su una ripartenza anche robusta dell'economia. Saipem guadagna oggi l'8,30%, Tenaris guadagna il 6,60%, perché? Perché anche il petrolio cresce, non in maniera stratosferica, però 1,5% oggi a $43,67 al barile il WTI, Leonardo più 5,20, Eni più 4,40, Unicredit più 4, CNH più 4, come Atlanti, il 3,80 lo guadagna Enel e anche Mediobanca, il 3,60 il rialzo di Exor, il 3% quello di Unipol, il 2,80 di Intesa San Paolo, il 2,5 lo guadagna Pirelli, ma anche Telecom Italia, il 2,2 Poste Italiane, il 2% Fiat Chrysler. Chi perde oggi? Di Assorin. Qui ricordiamo la rotazione, cioè titoli che molto avevano guadagnato nei periodi, diciamo, nelle settimane scorse, di Assorin per via della ricerca appunto in tema Covid, adesso si va a vendere, meno 5,20 di Assorin, meno 4,16 Amplifon, meno 3,70 Inuit, meno 2,5 ricordati, meno 1,60 Interpump come Campari, Nexi, meno 1,20. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Dunque, qualcuno mi scrive, la natalità con l'economia non c'entra nulla. No, guardi, purtroppo è l'esatto contrario. La natalità, il tasso di natalità c'entra moltissimo con l'economia, l'abbiamo spiegato in decine di puntate. Non con i bonus una tanto, uno non fa un figlio per un anno. Ma se tu hai fiducia nel futuro economico di un paese, hai anche più fiducia, sei anche più stimolato a fare figli. Tant'è che gli unici paesi dove il tasso di natalità è sopra, cioè garantisce non un decremento continuo della popolazione, è la Francia e il nostro Trentino Alto Adige. Perché? Perché ci sono politiche attive per le famiglie, l'abbiamo spiegato in decine di puntate, la Francia dà dei bonus molto importanti dopo il primo figlio, bonus babysitter e quant'altro, per cui tu hai, ma sono bonus non all'italiana in cui vengono messi in una manovra e poi la manovra dopo scompaiono, ripeto, i figli non scompaiono per fortuna dopo un anno o anche due anni. Le politiche attive, le politiche di welfare sulla natalità incidono non tanto, tantissimo. Giustamente mi scrive anche un ascoltatore, dice, ma potete parlare anche del settore abbigliamento? L'abbiamo fatto, torneremo a farlo, perché il settore abbigliamento non è chiuso in senso stretto, oddio, nelle zone rosse sì, però risente soprattutto dello smart working e, delle, e, diciamo, e del mutamento anche nel modo in cui stiamo lavorando in questi mesi, e dell'assenza completa di eventi di qualunque genere, ordine e grado. E mi scrive un ascoltatore, ha un'impresa tessile, ha fatto il 95% in meno. Dovrebbe, immagino che lei possa entrare nel decreto ristori, però è un'impresa tessile, il decreto ristori in realtà citava soprattutto esercizi commerciali, adesso dovrei sapere di più della, della sua impresa. Ma andiamo con le notizie di carattere internazionale. Allora, la Russia dice che il vaccino Sputnik V è efficace oltre il 95%. Invece Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha chiarito che domani vi sarà il contratto con Moderna per i vaccini. Sono 300 intanto i punti in Italia in cui saranno distribuite le prime 3.400.000 dosi del vaccino della Pfizer, che dalla fine di gennaio dovrebbe consentire di vaccinare 1.700.000 italiani. L'elenco è stato inviato da tutte le regioni al commissario Arcuri e comprende sia le strutture ospedaliere in grado di somministrare e conservare il vaccino, sia le RSA che verranno servite attraverso le unità mobili. Sempre il commissario Arcuri oggi ha avviato il bando per l'acquisto di oltre 100 milioni di siringhe per la somministrazione del vaccino Covid. Le aziende avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione della richiesta per presentare le offerte e a quel punto si procederà alla selezione. E poi è stato bandito anche la procedura per l'acquisto di oltre 5 milioni di fiale di diluente salino che è necessario alla somministrazione di alcune tipologie di vaccino. Per quello che riguarda invece il recovery plan, poco fa il Premier Conte ha detto, non si, ha detto parlando, adesso devo riprendere l'agenzia, non siamo in ritardo sul recovery plan. E per quello che la von der Leyen oggi, Ursula von der Leyen invece ha twittato una buona telefonata con Giuseppe Conte, abbiamo parlato anche del recovery plan, siamo in stretto contatto, l'Italia è ben messa sul cammino. E Conte ha detto: abbiamo avuto un ottimo scambio di vedute con Ursula von der Leyen e abbiamo parlato anche della necessità di un coordinamento per le misure di Natale. Sentiamo però cosa ha detto ieri Conte proprio sul recovery plan, intervistato a 8:30 da Lilli Gruber. Ha detto sostanzialmente: presentiamo già a febbraio il piano nazionale, siamo poco in ritardo rispetto ai tempi iniziali.
Noi potremo presentare ragionevolmente, noi siamo desiderosi di farlo subito, potremo presentare già a febbraio il piano nazionale italiano. Ci sarà un ritardo rispetto ai tempi iniziali, ma non troppo. C'è un'interlocuzione settimanale con la Commissione europea in questo momento, noi lo porteremo e non siamo assolutamente in ritardo. Abbiamo messo a punto, adesso dobbiamo condividere, lo stiamo affinando, un meccanismo, anche una struttura normativa e una struttura operativa. Una struttura operativa ad hoc che possa garantire, anche diciamo che abbia un profilo manageriale al proprio interno, che possa garantire un attento monitoraggio, un coordinamento dei progetti e la verifica della loro attuazione, se del caso anche con poteri sostitutivi per quei soggetti attuatori che dovessero ritrovarsi in ritardo. Sarà una struttura condivisa, sarà presso Palazzo Chigi, la Presidenza, ma col coordinamento anche degli altri ministeri.
Allora, nel frattempo qualcuno mi dice: ma non ci potrebbe essere anche l'effetto Janet Yellen come nuovo segretario al tesoro della presidenza Biden? Sì, potrebbe esserci. Faccio notare che non è solo Milano a essere ai massimi da febbraio, il Dow Jones ha toccato il punto più alto di sempre, perché col rialzo che sta segnando in questo momento dell'1,40% ai livelli più alti di sempre. Per la precisione sta sfiorando i 30.000 punti, ecco, li ha presi adesso, 30.000 punti secchi e il Dow Jones più 1,40%. Tornando all'economia reale invece, oggi da un lato l'ufficio di statistica tedesco ha dato la percentuale definitiva della crescita della Germania nel terzo trimestre più dell'attesa, 8,5% contro un 8,2%. Il terzo trimestre è quello in cui l'Italia ha fatto il 16% di crescita del PIL, quindi purtroppo non farà molto riferimento sul quarto. I Länder tedeschi hanno trovato un accordo per le misure di Natale e Capodanno. Dal 23 dicembre al 1 gennaio sarà possibile ritrovarsi con altri nuclei familiari o altri singoli per un massimo di 10 persone, ma vengono invitati tutti i cittadini ad una quarantena preventiva autoimposta prima delle festività. La Spagna invece ha proposto di limitare a 6 persone le riunioni familiari durante le vacanze di Natale e un coprifuoco dall'1 alle 6 il 24 e il 31 dicembre, quindi il coprifuoco verrebbe allungato, cioè verrebbe fatto partire dall'1 alle 6 di mattina. Questa è la bozza del documento del Ministero di Sanità spagnola. Ricordo che stasera alle 20 il presidente francese Macron parlerà alla nazione per evidenziare, da quello che si è capito, le tre fasi di riduzione del lockdown, quindi una riduzione del lockdown fatta su tre fasi. Devo dare invece adesso le notizie che stanno arrivando dal rapporto di oggi. Allora, ci sono 23.300 positivi, però con 188.000 tamponi. Il problema, devo dire, è il brutto dato sui decessi, perché, ahimè, sono saliti a 853 i decessi contro i 630 di ieri. Lo ha dichiarato poco fa il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. È un dato molto alto quello dei decessi, che adesso non ho la statistica sotto mano, ma si avvicina moltissimo al record, vicino ai 1000 decessi toccato, se non ricordo male, inizio aprile. Adesso dovrei andare a prendere tutte le statistiche. Il dato buono è che ci sono 6 ricoveri in più in terapia intensiva e 120 ricoveri in tutto, quindi bisognerebbe capire anche il dato su questi decessi così alti, a fronte che chiaramente si riferiscono alle settimane precedenti, a fronte di invece dati mi sembra buoni sul fronte delle terapie intensive e dei ricoveri complessivi. Confermo, Wall Street, così cambiamo notizia, è per la prima volta nella sua storia superato poco fa i 30.000 punti, anche grazie alla scelta di Biden di mettere Janet Yellen al tesoro. La Yellen era l'ex presidente della Federal Reserve e adesso appunto diventerà il ministro del tesoro americano. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, meteo, pubblicità e poi iniziamo a parlare della manovra.
Focus Economia.
Dunque, visto il dato molto brutto sui decessi, 853, però c'è qualche dato sempre clinico che lascia ben sperare. Da un lato il rapporto tamponi casi, che scende al 12,3%, viaggiavamo al 16-17%, in alcune regioni, in Lombardia al 20%, ma cito adesso Franco Locatelli, che l'ha appena dichiarato, ma anche il numero di accessi alla terapia intensiva è di più 6 a fronte di più 120 una settimana fa, anche il fronte dei ricoveri è di più 120 in area medica contro i più 528 di una settimana fa, quindi dice Locatelli gli indicatori vanno nella direzione sperata. Probabilmente un numero così alto di morti è dovuto forse a qualche ritardo nella comunicazione e comunque a situazioni che erano pregresse, diciamo, che si erano complicate nei giorni scorsi. Non ho nessuna intenzione di rispondere ad alcuni ascoltatori invece, perché guardi, da questo punto di vista noi stiamo citando volutamente i dati clinici, cioè il numero di positivi sappiamo che si lega sempre e comunque al numero di tamponi effettuati, mentre così non è sui dati clinici, cioè uno va in terapia intensiva non su base soggettiva, non viene ricoverato su base soggettiva. Lo dico anche all'ascoltatore che mi scrive: pandemie immaginarie, Barisoni sono i soliti morti dell'anno scorso con la normale influenza. Tutte cavolate, grazie alla gente come te. Senta, ma lei ha un modo molto chiaro, invece che scassare le palle, scusi, ma non ce la faccio più con i negazionisti, a me, può andare a guardare sui siti di statistica, è uscito il dato ieri, L'andamento della mortalità in Italia nei primi sei mesi dell'anno del 2020 rispetto ai cinque anni precedenti nei primi sei mesi. Adesso hanno anche aggiornato il dato statistico e anche per regione. Si accorge che siamo un più 24%, quindi dobbiamo metterla così. O improvvisamente, a parte che l'influenza, mi dispiace dirglielo, ma deve ancora espletare i suoi effetti, mettiamola così, perché non siamo ancora nel periodo del picco influenzale, ma o immaginiamo che ci sia un aumento dei morti statisticamente parlando rispetto alla media dei 5 anni precedenti dovuto a incidenti in motorino, a incidenti in macchina, a quello che casca dalle scale, a un'influenza più dura, oppure dobbiamo riconoscere che c'è a livello statistico morti nei primi 6 mesi, la media di 5 anni non è difficile, e prendi i primi 6 mesi di quest'anno, vede la media e va anche regione per regione, vedrà che purtroppo c'è una corrispondenza totale con quello che sono state le regioni più colpite dal Covid. Comunque, la manovra, le audizioni in manovra. Dunque, Patuanelli ha detto sul super bonus, per quello che riguarda in commissione parlamentare, ha detto: attenzione, ci sono numeri ancora piccoli. Sono 193 interventi presentati e autorizzati con una missione di detrazione di 14 milioni e 700 mila euro e crediti per 16 milioni e 200 mila euro. Sono ancora piccoli perché stiamo parlando di 20 giorni in un quadro che comunque è operativo. Sentiamo Patuanelli.
Dopo circa 20 giorni, poco più, di osservatorio fatto da Enea, abbiamo 193 interventi presentati e autorizzati con una missione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro, quindi con crediti per 16 milioni e 200 mila circa. Sono numeri ancora molto piccoli, ovviamente, perché stiamo parlando di 20 giorni. C'è attesa per eventuali elementi di proroga. È evidente che c'è l'intenzione del governo, ma direi di tutte le forze parlamentari e di tutto il Parlamento, di prorogare questa misura, la cui portata è sotto gli occhi di tutti.
E poi l'intervento del ministro Gualtieri in audizione ieri sulla manovra. Allora, io faccio ascoltare, io ho messo assieme tre passaggi che ci sembravano importanti: una manovra da 39 miliardi, 24,6 a deficit, 14,5 di fondi europei, l'impatto negativo sul 2021 non dovrebbe essere macroscopico, e poi comunque siamo pronti a rivedere la crescita del 2021, quindi Gualtieri mette le mani avanti, dicendo che potrebbe esserci un effetto trascinamento nel rallentamento degli ultimi mesi dell'anno, confermando però il rinvio delle tasse per tutte le imprese con perdite.
La manovra attua una significativa espansione di bilancio per il 2021, valutabile in circa 39 miliardi. Rispetto a questo totale, 24,6 miliardi saranno ottenuti con le misure previste dal disegno di legge di bilancio nell'ambito del maggior deficit autorizzato dal Parlamento nelle scorse settimane, da 5,7 tendenziale al 7 programmato, e ulteriori 14,5 miliardi attraverso l'impiego delle risorse del Next Generation EU. È evidente che gli sviluppi più recenti comportino rischi al ribasso per la previsione del PIL nel breve termine. Tuttavia, non riteniamo che l'eventuale caduta del prodotto nel quarto trimestre del 2020 sarebbe di proporzioni tali da impattare i risultati annuali in misura macroscopica. La previsione di contrazione del PIL 2020, meno 9,1% sui dati trimestrali e meno 9% su quelli annuali, lascia spazio per una caduta congiunturale nel quarto trimestre fino al 4%. Cioè, fino al 4% di riduzione del PIL nel quarto trimestre si manterrebbe un dato finale sul 2020 pari a quello che abbiamo stimato, meno 9%. E questo per effetto appunto del terzo trimestre più positivo delle nostre previsioni. A causa della probabile contrazione del PIL nel quarto trimestre, il 2021 potrà risentire di un effetto di trascinamento più negativo. Il risultato annuo dipenderà dalla tempistica e dall'entità del rimbalzo dell'attività economica una volta riportata sotto controllo la seconda ondata dell'epidemia. All'inizio del nuovo anno, alla luce degli indicatori economici dell'ultimo bimestre del 2020, dell'andamento dei contagi e delle conseguenti misure sanitarie, nonché delle prospettive di vaccinazione della popolazione, il governo valuterà l'opportunità di modificare la previsione macroeconomica per il 2021-2023. Risorse provenienti dal nuovo scostamento di bilancio, pari a 8 miliardi, serviranno a rafforzare le misure di sostegno economico a partire dal rinvio delle nuove scadenze tributarie per i settori più colpiti da qui alla fine dell'anno attraverso un decreto ristori quater che sarà adottato subito dopo il voto del Parlamento. E l'orientamento in questo caso è di estendere questa misura che riguarda le scadenze tributarie non solo ai settori oggetto direttamente delle misure restrittive, ma a tutti i settori economici che avranno avuto perdite.
Allora, poi oggi vi sono state altre audizioni, per esempio l'Istat, Giancarlo Blanciardo, dicevo, ha detto tiene il lavoro di impiegati operai male, invece un settore in forte diminuzione di impieghi non qualificati, meno 5,7, soprattutto i servizi e il commercio, meno 10% l'andamento dell'occupazione. Saranno 2.300.000 la platea dei giovani interessati alla che potrebbero entrare nel mercato del lavoro, interessati dalla decontribuzione, di cui abbiamo già parlato, abbiamo di nuovo ascoltato anche ministro, e con la manovra vi sarà un boom del credito d'imposta nel 2021, un più 360% con il potenziamento di transizione 4.0. Vabbè, poi ci sono altri elementi, l'Istat ha chiarito anche che purtroppo le donne sono più colpite, 460.000 occupati in meno. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera.
Allora, vedo molte domande sui ristori e anche molte domande diciamo sui ricoveri. È chiaro che i ricoveri in terapia intensiva sono il saldo tra le entrate e le uscite, però non siamo in grado di dire quante terapie intensive, ahimè, si siano liberate per i decessi, quante si sono liberate semplicemente perché uno sta meglio ed è uscito dalla terapia intensiva. Però torniamo alla manovra. Io mi sono un po' perso tra i ristori ter e i ristori quater, nel senso che ero arrivato ai ristori bis e ho capito. Ma soprattutto vorrei capire una cosa. Adesso, se è vero che alcune regioni diventeranno da rosse ad arancioni, sembra Lombardia e Piemonte il 27, o comunque il Premier Conte ieri ha detto sono fiducioso che che non vi sia nessuna regione rossa in Italia, e alcune potranno diventare da arancioni a gialle, come si rimodulano i ristori, Gianni? Perché mi sono veramente perso. Nel senso che il ristori bis andava a integrare altre categorie, se ben ricordo, alle prime, no?
Esatto.
Nel momento in cui tu hai fatto le zone rosse, perché il ristori 1 riguardava tutti, quando eravamo tutti gialli, tutti i ristoranti e i bar chiudevano alle 18, il coprifuoco alle 22, gli altri negozi. Poi abbiamo avuto le zone rosse o arancione, dove i ristoranti e i bar non aprono proprio, e allora i negozi sono chiusi, allora sono state integrate alcune categorie del codice Ateco e aumentato il coefficiente. Per esempio i bar che ce l'avevano all'1,5, cioè al 150%, sono passati nelle zone rosse al 200%. Non mi è chiaro cosa sia ristori ter, ristori quater, ma soprattutto come fai, cosa succede se tu da rosso o da arancione passi a giallo.
Allora, prima di tutto, grazie al cielo, il meccanismo di rimodulazione funziona solo in estensione, cioè quando ci sono delle zone che da gialle passano ad arancione e da arancione passano a rosse. Lì si integra il ritorno.
Non è che poi io sono in giallo, mi levi...
Ti tolgono, grazie a Dio l'altalena l'abbiamo al momento evitata. Il ristori ter è servito appunto a costruire un fondo da poco meno di 1,5 miliardi per garantire alle zone diventate arancioni o rosse il meccanismo degli indennizzi che era previsto dal ristori bis per le zone che erano rosse o arancioni già all'inizio, sostanzialmente. Quindi il ristori ter è servito ad allargare l'ombrello.
Non so, per esempio la Toscana che da gialla è diventata rossa, faccio un esempio. Okay.
Esattamente così.
Però sono dei soldi in più rispetto al ristori bis, ma non cambia l'impianto del ristori bis.
No, servono a dare alla nuova platea di attività chiuse gli stessi indennizzi previsti dal bis alla platea di attività che erano chiuse dall'inizio. Il ristori quater che arriverà alla fine di questa settimana serve per dare altri aiuti all'economia che riguarderanno tutta Italia, rossa, gialla, arancione, eccetera, soprattutto sotto forma di rinvio dei pagamenti fiscali. La fine di novembre e il mese di dicembre sono un periodo, come quasi tutto l'anno in verità, fitto di obblighi di pagamenti fiscali, di acconti, l'IVA mensile, eccetera, eccetera, gli acconti per l'anno prossimo, soprattutto trattandosi di fine dell'anno. Questi pagamenti sono in via di sospensione in tutta Italia per le imprese, le partite IVA, gli autonomi, eccetera, che avranno subito una perdita superiore a una certa quota. Si discute sostanzialmente di una perdita superiore al 33% nel primo semestre o a novembre, adesso vedremo il testo del provvedimento. Dopodiché, per non farci mancare nulla, ci sarà all'inizio dell'anno prossimo un ristori 5, che dovrebbe essere auspicabilmente l'ultimo, perché vorrebbe anche dire che insomma ne stiamo un po' uscendo a quell'altezza di tempo dalla pandemia, per allargare notevolmente, si parla di circa 20 miliardi di euro di nuovo deficit, il meccanismo complessivo degli aiuti all'economia, estendendolo prima di tutto a chi non ha avuto niente oggi perché non è nella famosa lista dei codici Ateco, ma è stato comunque colpito dalla crisi. Se io sono un fornitore di un ristorante,
mi scrivono molti fornitori, per esempio di palestre, o adesso mi ha scritto anche chi rappresenta un gruppo di lavanderie, perché dico, ma insomma, se l'abbigliamento è il mondo, i lavaggi industriali che riguardano gli alberghi in primo luogo, ma non solo, insomma, ci sono categorie che non erano entrate subito, ma sono colpite in quanto nella filiera, diciamo così.
Esatto, ma anche i mercati all'ingrosso degli alimentari, oppure pensiamo agli artigiani che fanno gli stand delle fiere. Le fiere sono vietate, ma gli artigiani non sono nei codici Ateco, ma non hanno lavoro sostanzialmente perché non ci sono i convegni. Quindi dovrebbe fare questa grande estensione per aiutare un po' tutte le filiere.
Questo è il quater.
Il quater fa le sospensioni fiscali.
Il quater sono le sospensioni fiscali, perfetto.
Il quinquies farà appunto questo ragionamento per filiere, e poi farà un'altra cosa: darà degli aiuti aggiuntivi ai soggetti che sono stati penalizzati dal fatto che finora il criterio è stato collegato alle perdite di aprile, perché siamo ancora replicando il meccanismo del primo fondo perduto, quello del decreto rilancio, che essendo stato fatto a luglio era ancorato alle perdite di aprile. Ma molti, siccome l'economia è una roba complicata e ognuno ha, come dire, una situazione sua,
una stagionalità,
hanno subito perdite dopo superiori a quelle di aprile, e quindi ci sarà un meccanismo di tipo perequativo.
Beh, pensiamo, visto che il prossimo tema riguarderà gli impianti da sci e la stagione invernale, beh, quello è un classico esempio, no? Nel senso che ad aprile dell'anno scorso, la stagione invernale, magari l'albergo, il ristorante
era zero su zero,
quindi hai avuto un pochissimo, però zero su zero no, perché è una percentuale, però la vera percentuale è bassa, ma il danno vero ce l'avrai adesso, per esempio. Quindi,
e poi c'è una stagionalità dei settori che diventa da zona a zona, da settore a settore e così via.
Anche nel turismo ci mancherebbe.
Esatto, per ora si è replicato il meccanismo di aprile per fare in fretta, perché ha permesso di ridare gli aiuti con lo stesso canale telematico, diciamo così, le stesse banche dati, eccetera, eccetera, che erano state usate la prima volta. Quindi, insomma, in poche settimane il nuovo giro degli aiuti dovrebbe essere completato.
Resta con noi, Gianni, perché ho il traffico, ma ho ancora una domanda da farti.
Focus Economia.
Allora, intanto vedo che c'è un'altra notizia positiva in una giornata in cui i morti sono stati tantissimi, sempre di carattere clinico, perché giustamente gli ascoltatori mi dicono: ma guardi che i 6 in più in terapia intensiva sono la differenza tra chi entra e chi esce. Ripeto, non ho gli elementi, sarebbe utile anche capire se sono solo 6 in più perché alcuni sono, molti sono deceduti, oppure invece molti sono guariti, non sono più in terapia intensiva. Però un dato che invece non dovrebbe avere questo problema è il numero di persone ricoverate in area medica, nei reparti di area medica. Sono 120 in meno di lunedì ad oggi, sono 34.577 persone. 120 in meno i ricoveri, non parliamo in questo caso delle terapie intensive, quando erano 34.697, il primo calo dei ricoveri, e questo, cioè, non è che cala il ricovero perché da un ricovero normale muori, ma di solito perché guarisci, quindi il dato complessivo di quante persone siano in ospedale è molto importante da questo punto di vista. E Locatelli poco fa ha anche detto la scuola ha un ruolo marginale nella diffusione dei contagi, la potenzialità di infettare sopra i 10 anni come negli adulti, ma la scuola nelle ultime analisi fatte contribuisce in maniera assolutamente marginale. Ecco perché ho detto prima riaprite le scuole, poi ragioniamo della stagione sciistica, di altre cose. Un paese serio si occupa come prima cosa di riaprire le scuole. Ma detto ciò, Gianni Trovati, tu ci hai chiarito molto bene, non era facile, ristori te, quater, quinques e quant'altro. Vorrei invece spostare il tema su un'ultima domanda. Ieri, immagino che anche tu abbia visto l'intervista del Premier a 8:30, insomma lui ha detto che non siamo in ritardo, c'è un leggero ritardo, ha detto che non siamo in ritardo, citavo la von der Leyen, ma insomma tu hai capito come funzionerà la gestione del recovery plan? Perché Conte l'abbiamo fatto sentire, ha detto ci sarà anche una figura manageriale, ma sta trapelando qualcosa non sui progetti ma sulla struttura, diciamo, di governo del recovery?
No, perché su questo c'è un problema di disallineamento, mettiamola in termini eleganti, fra il due indirizzi sostanzialmente, chi fa da cabina di regia e da verificatore dell'attuazione dei progetti del recovery. La prima risposta è arrivata dalla manovra, ne abbiamo parlato mi pare nella tua trasmissione proprio questa settimana, c'è una parte della manovra che dice che la Ragioneria Generale dello Stato vigila su tutti i ministeri che sono titolari dei loro progetti e ogni due mesi gli chiede a che punto sono, che cosa manca, cosa hanno fatto, eccetera, eccetera. Questo è, diciamo così, la premessa di una impostazione che dà al MEF il ruolo di cabina di comando del recovery. Conte però ieri in televisione ha detto un'altra cosa, perché ha detto che sarà, ha fatto intendere, diciamo, che questo ruolo di pivot sarà situato a Palazzo Chigi e non al MES, con una cosiddetta struttura, perché non ha un nome al momento, perché non ha neanche una forma, che dovrebbe essere appunto in capo a Palazzo Chigi sulla verifica e sul controllo. Quindi, per rispondere alla domanda qual è il numero di telefono, come abbiamo detto l'altra volta, che dovrà chiamare l'Unione Europea per capire a che punto siamo con i progetti, la manovra dice il numero della Ragioneria Generale dello Stato, Conte dice il numero di Palazzo Chigi, bisognerà mettersi d'accordo.
Sì, nella speranza che appunto poi ci sia una figura di riferimento. Il Premier e il Governo non devono avere paura, a mio avviso, di essere offuscati, questo sarebbe un grosso errore. Se la figura scelta fosse di un profilo, diciamo, di seconda fila, perché io penso che sia importante prendere la miglior figura possibile, anche a costo, diciamo, di renderla una figura molto visibile, cioè non ci deve essere paura di qualcuno che ti faccia ombra. Questo lo dirò all'infinito finché non vedremo l'organizzazione. Grazie intanto a Gianni Trovati. Vedo che l'ascoltatore di prima, negazionista, che molti ascoltatori hanno invitato a visitare Bergamo o altri centri, continua a scrivermi invece che andare a verificare il dato statistico come l'avevo invitato a fare. Evidentemente ha più tempo per scrivere che andare a verificare la statistica. Vedo molti messaggi che dicono perché non iniziamo a limitare lo spostamento delle persone più anziane. Vabbè, magari rispondiamo dopo il GR24. Attenzione con le persone anziane, perché bisogna capire dove metti l'asticella, cos'è anziano, Però ne parliamo dopo, ma soprattutto parliamo con chi rappresenta il mondo del turismo e quindi anche le fortissime preoccupazioni sulla stagione invernale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Se sei un'impresa oppure un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.
Più salute e benessere, la rivista dei cinque sensi. Più salute e benessere, la guida autorevole per scoprire le ultime novità e le eccellenze nel settore medico. Da oltre 12 anni la rivista che seleziona gli hotel esclusivi, le destinazioni termali e le migliori spa. Perché il relax, quello vero, inizia dalle pagine di Più salute e benessere. Questa settimana online è in distribuzione in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Per la tua comunicazione virata chiama l'800 97 97 17. Più salute e benessere è un progetto PubliScoop più.
Investi in grandi progetti immobiliari in aree di pregio ad alto potenziale. Con Concrete Investing, il crowdfunding immobiliare italiano. E finalmente accedi ai ritorni riservati ai grandi investitori. Concrete Investing, investi nell'immobiliare con ritorni concreti. ConcreteInvesting.com.
10 orizzontale, 8 lettere, il nome proprio dell'innovazione.
Cyber security.
Troppo lungo.
Cloud.
Corto.
Intelligenza artificiale.
Dai, è facile.
E-commerce, internet, ERP, IoT, industria 4.0.
Un aiuto da 50 anni al fianco delle imprese del Made in Italy.
Inizia per V?
Sì.
Allora è VAR Group.
Esatto! L'innovazione ha tanti nomi e si pronunciano tutti VAR Group. VAR Group, il nome proprio dell'innovazione.
Famiglia, artigianalità, innovazione. Grappa Nonino, eletta migliore distilleria del mondo 2019 by Wine Enthusiast. È la prima volta per l'Italia e per la grappa.
Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business e per farlo bene ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vedo molti messaggi sul tema degli anziani. Guarda, il problema è molto semplice. Un conto è, come hanno fatto alcuni paesi, raccomandare, o il Veneto ha chiesto, insomma, raccomandare alle persone di età più avanzata di stare molto attenti, o alcune fasce, ho visto anche l'iniziativa della Liguria. Altra cosa è dire no, tu non puoi uscire, perché è leggermente anticostituzionale. E poi mi spiegate dove mettiamo l'asticella? 90, 85, 80, 75, 70, 69, non lo so. Invece rifiuto di commentare qualunque messaggio che arriva su stiamo distruggendo il paese per qualche anziano. Ragazzi, non scherziamo, per favore, cioè, l'abbruttimento è una cosa seria. Allora, veniamo al tema delle ricadute economiche sulla chiusura degli impianti. Ieri il Premier Conte ha detto niente vacanze sulla neve a Natale. Poco fa Rezza ha detto gli spostamenti per Natale rappresentano un rischio, a fronte di dati non quelli dei morti ma quelli di clinici che sono in miglioramento. Anche il tasso oggi è al 12,5% di positivi sui tamponi effettuati. Locatelli ha detto, sempre nel corso della conferenza stampa, nessuno ha sottovalutato l'impatto di una chiusura delle attività sciistiche, ma i numeri attuali non rendono compatibile un'ipotesi di riapertura, perché vorrebbe dire esporre tutto il paese a una ripresa della curva epidemica. Ma avere una concertazione europea è assolutamente fondamentale. Devo dire che poco fa anche la Baviera, attraverso il ministro presidente della Baviera Markus Söder, ha detto: preferirei che ci fosse un unico accordo a livello europeo, nessun impianto di risalita aperto ovunque e vacanze ovunque. Se vogliamo mantenere aperte le frontiere abbiamo bisogno anche di un chiaro accordo sullo sci, altrimenti è difficile andare avanti. Ora, io riconfermo quanto ho detto ieri, nel senso che di fronte a un paese con questi problemi, con le scuole ancora chiuse, l'ultimo dei problemi può essere in questo momento la settimana bianca o i giorni o la sciata, perché sennò torniamo agli apericena, alle movide e quant'altro, alle discoteche. Abbiamo visto dove ci hanno portato quest'estate i ragionamenti sulle discoteche. Detto questo, è ovvio che c'è un settore che andrà a soffrire. Il settore, diciamo, dello sci complessivo in Italia vale tra i 10 e i 12 miliardi, considerato anche l'indotto. Un terzo si realizza nel periodo dicembre-gennaio. L'impiantistica, 1 miliardo e 2 è il costo per innevare artificialmente, sono 100 milioni, 1 miliardo e 2 è quanto vale l'impiantistica. 400.000 persone collegate e impiegate nel comparto turismo montagna, che però non vuol dire solo l'inverno, vuol dire anche l'estate. Lì per fortuna i dati erano migliori. Ora, mi sembra molto importante quanto ha chiesto oggi la Baviera, ma anche gli albergatori italiani, che almeno la decisione sia di carattere europeo per non creare concorrenze indebite. Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, buonasera.
Buonasera.
Allora Lalli, è chiaro che il settore che lei rappresenta non è che adesso scopra le chiusure. Ricordavamo ieri come ci sono per esempio tutto il settore del turismo nelle città d'arte che ha passato anche un'estate in chiusura parziale perché mancavano i turisti stranieri. Per cui diventa difficile adesso dire sì, per i gestori degli impianti, gli alberghi, i ristoranti, i rifugi, facciamo un'eccezione con il rischio che riparta tutta la curva. Che cosa chiedete voi però?
Allora, noi sì, come lei giustamente dice, siamo ormai abituati a questo. Nello stesso tempo però la montagna ha avuto il tempo di prepararsi e infatti si è dotata di norme che peraltro è fatto anche validare da UNI, che vanno proprio a tutela di chi frequenta la montagna, quindi anche sul numero di persone che possono entrare in una cabinovia ci si è dati delle regole ben precise che si intende rispettare. L'unico problema è che, come diceva lei, qui ci vorrebbe un accordo anche europeo, e se la Baviera si è detta disponibile, il ministro del turismo, la ministra del turismo austriaca invece, Elisabeth Kessinger, ha detto che lei non è d'accordo su questo, e peraltro non è Europa ma praticamente sta qui. La Svizzera invece sicuramente non parteciperà a questo accordo, e quindi noi rischiamo di vedere andare via tutti quelli che sono gli sciatori delle nostre montagne e vederli sciare nella montagna a fianco. Questo neanche ci fa particolarmente piacere. Quindi,
ma lei si riferisce più agli italiani che potrebbero andare in Austria o in Svizzera o gli stranieri che sarebbero potuti, perché io tutti questi spostamenti in Europa consentiti non li vedo. Mi chiedo anche come faccia un italiano a giustificare di andare in Austria se restano i vincoli di spostamenti regionali per andare a sciare, ecco.
Sì, questo infatti è vero, gli spostamenti ormai sono estremamente limitati. Il problema però è che comunque il mondo della montagna, nel momento in cui non dovesse partire, bisogna che abbia davanti un ristoro che sia più che adeguato, anche perché dei 15.000 dipendenti 10.000 sono stagionali, quindi reddito, cassa integrazione, NASPI sarebbero tutte cose non accessibili a oltre 10.000 persone, che sono veramente tanti, e questi sono gli occupati diretti, non sto parlando della filiera e di tutto ciò che poi è l'indotto, veramente, anche perché nell'indotto gli stagionali comunque sono al 75-80%, sono numeri altissimi, quindi fermare la montagna significa veramente fermare la montagna in questo periodo dell'anno, parliamo che dall'Immacolata all'Epifania si fa la stragrande maggioranza del fatturato della montagna, quindi fermarla adesso davvero bisogna parlare chiaramente con le aziende e rassicurarle, se questa vuole essere la decisione.
No, ma io sono d'accordo con lei che, essendo un comparto poi particolare, per carità, gli stagionali esistono anche nel mondo del turismo estivo, però sappiamo che quest'estate in qualche modo, pur con cali, almeno c'è stata la presenza degli italiani. Quindi non dico che si sia salvata la stagione, ma almeno non è completamente crollata. In questo caso invece sarebbe veramente, almeno per queste settimane molto importanti, chiusa. Da questo punto di vista lei fa notare che i ristori devono tener conto del fatto che è un settore che vive moltissimo di stagionalità. Ho capito, mi scrive un maestro di sci che d'inverno netto porta a casa 15.000 euro e non lavorare sarebbe un grande danno. È chiaro che vi saranno i ristori anche per voi, cioè, però ragazzi non scherziamo, perché quello che non possiamo immaginare in questo paese è avere i ragazzi che stanno a casa da scuola media e superiore e poi vanno a sciare sulle piste. Questo farebbe oggettivamente di noi un paese ridicolo. Altra cosa è immaginare, come stava dicendo la Lalli, dei ristori ancor più mirati sul tipologia di attività economica che c'è nel mondo del turismo. È questo che chiederete al governo per chiudere l'alli?
Beh sì, in ultima analisi questa è la richiesta, nel momento in cui ci si mette davanti alla evidenza che la volontà di aprire la montagna non c'è, nonostante la sciata in sé è all'esterno, e naturalmente il problema è il trasporto dello sci.
Ma il trasporto è tutto quello che vi ruota attorno, i ristoranti, i rifugi, gli alberghi, c'è cioè i bar,
tutta la parte diciamo del turismo che comunque la montagna genera. E quindi a quel punto veramente il ristoro diventa il punto cruciale e fondamentale.
Allora, grazie. Mi sembra, come dicono molti ascoltatori, tra l'altro poi vedremo anche il DPCM, perché se sono limitati gli spostamenti tra regioni, tranne che per i congiunti, parenti di primo grado, i congiunti stretti, il tema viene in qualche modo risolto anche da solo. Grazie intanto alla Presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. Cambiamo tema adesso e occupiamoci delle strategie di uno dei colossi italiani, colossi anche a livello mondiale, mi riferisco all'Enel. E dunque, il nuovo piano strategico 2021-2023 di Enel, Enel, non devo nemmeno presentarla, ricordo però che il gruppo Enel è presente in 30 paesi, non è solo un importante gruppo italiano, ma anche la visione fino al 2030. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Enel, l'ingegner Francesco Starace. Buonasera innanzitutto.
Buonasera a voi.
Dunque, andiamo subito sulle cifre. Se ho ben capito, avete annunciato un piano di 40 miliardi di investimenti al 2023 e 190 miliardi al 2030. A cosa serviranno tutti questi soldi?
Sostanzialmente ci fanno crescere in maniera importante all'interno della trasformazione energetica che sta toccando tutto il mondo. Quindi cresceremo nelle rinnovabili, triplicando la nostra dimensione in termini di megawatt. Cresceremo nelle reti, aumentando da 40 a 70 miliardi il valore dei nostri asset nelle reti, passando da 70 a 90 milioni di clienti collegati alle nostre reti, e faremo crescere molto la parte di quella che si chiama Enel X, quindi tutti i servizi aggiunti, elettrificazione del trasporto pubblico urbano, stazioni di ricarica in giro per il mondo e gestione della domanda attiva, batterie, tutto quello che riguarda questa nuova ondata di tecnologie che si sta abbattendo su di noi. Sostanzialmente rimarremo la più grande azienda elettrica nel mondo facendo questo grande sforzo di investimenti, perché il mondo sta andando sull'elettricità.
Ora, lei ricordava appunto le dimensioni di Enel che la rendono la più grande azienda elettrica nel mondo. Voi avete però anche Enel Green Power, che è il più grande operatore privato al mondo nel campo delle energie rinnovabili. In questo momento Enel Green Power garantisce circa 47 gigawatt tra capacità eolica, solare, geotermica, idroelettrica. Non è solo italiana in questa capacità, perché le installazioni sono in Europa, nelle Americhe, in Africa, in Asia e Oceania. Quando lei dice che punterete sulle rinnovabili, sappiamo che è uno dei pilastri del Next Generation EU, del Recovery Fund, come si chiama in gergo, che cosa intende dire quanto a soldi e che cosa intende dire quanto a gigawatt, visto che ho dato la cifra di 47 gigawatt di capacità attuali di Enel Green Power?
Diciamo, in termini di investimenti e in termini di capacità, noi, ricordo, la capacità che abbiamo adesso, come lei ha detto, è poco sotto i 50.000 megawatt. Arriveremo ad aggiungere 145.000 megawatt, quindi arriveremo poco sotto i 200.000 megawatt a fine di questo periodo. Quindi saremo a 190.000 megawatt, che vuol dire quasi più o meno triplicare la capacità installata durante 10 anni. E naturalmente questo a fronte di un impegno finanziario importante, perché tenga presente che di quei 190 miliardi di cui abbiamo parlato prima, più o meno il 45% è dedicato a questo.
Quindi diciamo un 70, adesso faccio il calcolo.
In più sono 90.
90 miliardi, 90 miliardi di euro. Senta, dov'è che li investirete? Perché uno pensa alle rinnovabili, dentro c'è di tutto, c'è l'idroelettrico, c'è il geotermico, c'è l'eolico, il solare. Cosa vuol dire? Che riempirete l'Italia di pale, di pannelli? Come funziona?
L'investimento che ho detto è nel mondo, sì, quindi certo, non è solo in Italia, evidentemente.
Ci mancherebbe. Anche perché po', 90 troppo, miliardi diciamo, in Italia, per carità.
No, beh, perché ci piacerebbe, ma poi non ce n'è neanche bisogno. Diciamo. Certo. È il mondo che è l'oggetto di questo investimento e mediamente è separato in, faccio conto, 90% tra solare ed eolico. Uh-huh. Separati più o meno nello stesso peso, e l'altro 10% tutte le altre tecnologie, quindi geotermia idrico.
Ecco, per quello che riguarda invece qualcosa che è tutto tranne che rinnovabile, cioè il carbone, c'erano state molte polemiche negli anni passati sulle centrali vostre a carbone, state pensando di accelerare l'uscita dal carbone?
Noi avevamo previsto la completa uscita dal carbone l'anno scorso per il 2030, quest'anno la proiettiamo 2027 per tutto il mondo. In Italia in realtà usciremo dal carbone nel 2025, come tutti sappiamo, quindi l'Italia in questo è un po' avanti. Poi ci sono delle parti in America Latina e in Spagna, soprattutto nelle isole, dove prima di uscire dal carbone bisogna fare qualcos'altro, altrimenti le isole o si connettono alla terraferma o non hanno possibilità. Quindi c'è un tema tecnico che riguarda alcune isole spagnole da risolto.
Allora, vorrei ancora una risposta invece sul fronte finanziario, perché quando uno presenta un piano strategico presenta anche il piano di retribuzione degli azionisti, ammesso che ci riesca, cioè che riesca a produrre utili. La politica dei dividendi, come si chiama in gergo, come sarà nei prossimi 3 anni?
Molto semplice, perché invece di fare formule complicate, percentuali e astruse, noi abbiamo detto... Diamo quest'anno 2020 35 centesimi per azione, l'anno prossimo 2021 38 centesimi per azione, l'anno dopo 2022 40 e nel 2023 43 centesimi di azione. Quindi chi ha le nostre azioni sa già che in questi 3 anni prende un dividendo crescente che va dal 35 di quest'anno fino al 43 del 2023. Fine della trasmissione. Quindi molto semplice, in crescita, garantito, e adesso focalizziamoci sul lavoro.
Allora, per quello che riguarda invece, noi citavamo il fatto che Enel, voi stimate tra l'altro un utile al 2023 di quanto? Perché visto che parliamo di dividendi possiamo anche dare l'utile complessivo.
Parliamo di un utile che abbiamo dato come forchetta, perché ci sono come al solito un po' di variabili che impattano, ma il netto ordinary income è tra i 6,5 e i 6,7 miliardi di euro nel 2023.
Questo a 2023.
23.
Sì, sì.
E parte da 5,52 nel 2020, quindi faccia conto che grosso modo si aggiungono 500 milioni all'utile netto anno su anno.
Che è un bel risultato di utile netto.
Non è male. Sì.
No, ma devo dire che voi, assieme a altri grandi gruppi, non voglio far torto a nessuno, partecipate, penso a Eni, ma penso anche al gruppo Leonardo, ma insomma, rappresentate l'Italia nel mondo, perché, adesso capirete perché faccio questa premessa, perché siete presenti in 30 paesi e avete un grossissimo peso. Però, quando si parla di Enel in questo periodo in Italia, più che guardare la sua proiezione internazionale, al fatto che siamo dei pochi gruppi italiani appunto che hanno proiezione di quel tipo di carattere internazionale, si parla soprattutto della fibra, e quindi non dell'elettricità, non delle fonti rinnovabili, non della decarbonizzazione, ma della fibra. Perché, lo dico per spiegarmi, perché voi avete una rete che si chiama Open Fiber, il governo vuole unire la rete TIM con Open Fiber, o meglio chiedere, hanno fatto ieri il ministro dell'economia Gualtieri e quello dello sviluppo economico Patonelli in una lettera, la realizzazione del progetto della rete unica delle telecomunicazioni quanto mai urgente per favorire la transizione tecnologica del paese e l'attivazione dei fondi di appunto Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Fund. E nell'attuale situazione di emergenza sanitaria tale obiettivo risulta quanto mai urgente e non rinviabile. Lei a che cosa pensa? Una cessione di una quota, oppure siete pronti a vendere se le condizioni fossero per voi definite vantaggiose anche a breve, l'intera partecipazione?
Io penso questo, prima di tutto che la nostra missione ha avuto successo, cioè se non avessimo fatto partire quella che si chiamava all'inizio Enel Open Fiber, oggi non avremmo la copertura di fibra che l'Italia ha e che l'ha portata a metà classifica, noi eravamo in fondo all'inizio di questo percorso 4 anni fa, e se continua così a funzionare Open Fiber saremo nei primi posti della classifica nel giro di 1 o 2, quindi abbiamo riempito un vuoto lasciato lì da chi se ne sarebbe dovuto occupare, quindi siamo contenti di questo e pensiamo che la nostra missione sia abbastanza compiuta, nel senso che anche quest'ultima rete del governo è un po' riconoscimento del lavoro fatto e l'importanza di quello che abbiamo realizzato. Non abbiamo un'intenzione di diventare un'azienda di telefonia né di media né di altro, quindi l'idea era sviluppiamo un'infrastruttura, creiamo valore, mettiamo alla disposizione del sistema e poi chi vuole se ne occupa.
Ma quindi questo vuol dire che siete pronti a cedere la quota intera?
Abbiamo sempre detto che avremmo ceduto la nostra quota avendo chiaramente la sicurezza che Cassa Depositi, che rimane a vista, possa garantire il controllo da parte dello Stato di questo importante asset. Ricordo oggi Open Fiber ha collegato 10 milioni di case.
Quante abbiamo perse?
10 milioni di case. Case, uffici, aziende, insomma, ed è quindi più o meno a metà strada e ha fatto questo percorso con un'accelerazione importante. Quindi è un asset vitale e credo che sia importante che.
Però è un asset vitale, ma non per Enel, cioè, ben capito. Cioè, voi siete pronti a cedere?
No, noi no, cioè, abbiamo detto il nostro ruolo è quello di far partire questa cosa, valorizzarla, diciamo, recuperare il ritardo grande che avevamo e avere il giusto riconoscimento, cosa che penso. Per realizzare.
Mi scusi, che... Staracci, però visto che il governo nella lettera cita proprio la fretta, il tempo, diciamo, tempo urgente, lei immagina una scelta nei prossimi mesi, nelle prossime settimane,
no,
nei prossimi giorni?
Penso che sia una questione di settimane, io spero che entro un anno sicuramente si chiuda questa vicenda, ma non ha senso trascinarla oltre. Cioè, ripeto, penso che ormai siamo arrivati un po' alle battute.
Ma le condizioni giuste quali sarebbero per voi? Il prezzo?
Il prezzo è abbastanza giusto, stiamo trattando di dettagli abbastanza marginali che vanno comunque chiusi, perché puoi immaginare che un deal del genere richiede molta attenzione proprio ai dettagli.
Vabbè, quindi attendiamo una decisione e una scelta, a questo punto è una chiusura. A breve anche sulla vicenda Open Fiber. Grazie amministratore delegato di Enel Francesco Staracci. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.